da programma, riprendo ancora una ventina di minuti per tentare di, così in maniera breve, di dire qualcosa su, chiamiamoli rimedi, e rispetto appunto a questa malattia dell'anima, della cilia, e poi lasceremo spazio per delle domande, a me piace dire sempre che sono possibili qualsiasi domanda, le risposte chissà. Tutte le domande possono essere fatte, perché ci siano le risposte. Allora, naturalmente ci sono, la tradizione ci fornisce delle indicazioni che, come vedremo, molte delle quali sono generali rispetto alle varie malattie, potremmo dire ai vari vizi, e poi tenteremo di cogliere qualcosa anche un po' più di specifico. Forse per prima cosa un primo passo sarebbe renderti conto che in qualche maniera siamo malati da cilia. Qui abbiamo diversi che operano in ambito sanitario, e allora un primo passo per un malato è accogliere, cioè rendersi conto, coscientizzare, non andare avanti come se niente fosse. Allora, al di là poi di un discernimento, di vedere quanto è una cosa un po' più del carattere, quanto, però coglierne dei sintomi per poter, assumere la lotta, non disertare la lotta, cioè se volete prendere la nostra vita sul serio. E a partire da quella lotta che si fa prima di tutto nel cuore e nell'interiorità. Cioè, a me sembra che a volte, lo dico soprattutto per i cristiani, ma varrebbe un po' per tutti, anche per esempio nella nostra pratica religiosa, nei nostri impegni, nel nostro portare avanti la nostra vita cristiana, siamo un po' dilettanti. Siamo un po' superficiali. E io in questi anni, un po' di anni che sono tornato in Puglia, essendo chiamato spesso in parrocchie a dare dei ritiri, e poi anche con i preti, allora in questi ritiri in cui per esempio è previsto di fare dei tempi un po' anche di silenzio e di preghiera, la gente non lo fa. Cioè si dice, va bene, allora facciamo silenzio, ok, si esce fuori, andiamo a prenderci un caffè, cellulare, cosa, così, cioè non prendiamo sul serio. Poi su altre cose della nostra vita, per esempio quando c'è di mezzo la salute, anche qui c'è di mezzo una salute, allora lì soldi, cose, impegno, eccetera. Per il cuore, dove si gioca tutto, no, siamo dei dilettanti. Allo sbaraglio. No, prenditi cura della tua vita, con qualche amico gesuita ogni tanto ci si vede e ci si dice, ma noi ci salveremo, supereremo la morte. Perché il rischio che appunto, non che l'amore di Dio non sia per noi, ma che noi non cogliamo il dono, che sprechiamo già il dono che stiamo qui adesso, c'è. Allora, riconoscerlo per assumere, per una vita più bella, per una vita più buona, e a cui che possiamo, perché ricordate un aspetto della cilia è questa tipidezza, è questo lasciarsi andare, questo rimanere sempre così, nel mezzo, non sono così malaccio, non sono neanche, va bene così, a me sembra che a volte abbiamo perso forse il gusto del dono di Dio, cioè Gesù che alla Samaritana le dice se tu conoscessi il dono di Dio, il gusto della vita di Dio, non corriamo più. Allora, quindi rendersene conto per assumere la lotta a cui tutti noi siamo chiamati. Le cose belle vanno custodite. Pensate anche, questo vale anche nelle relazioni. tante relazioni si perdono, non perché uno magari, ma perché non si è dedicato, perché non le ha curate. E allora così anche la nostra vita va curata e quindi anche difesa. E allora assumere con coraggio, dice Vaglio, non temere i nemici e resisti con ardore di fronte ai terrori. E questa resistenza è opera della pazienza e del coraggio. Sant'Ignazio di Loyola nell'esercizio, all'inizio, invita l'esercitante a entrare con coraggio, con quello che uno ha. E il Signore Gesù anche, no, in tanti brani, quando si presenta ai discepoli, dice coraggio, coraggio, sono io, non temete. Quindi poter assumere, no, con coraggio la lotta, sapendo che nella lotta non siamo soli. Ma c'è uno spirito del Signore che lotta con noi. E allora questa lotta che va assunta con pazienza e perseveranza, no? Ricordate anche quei detti dei monaci antichi che dicevano al mattino, svegliandosi, dicevano oggi comincio, e il giorno dopo oggi comincio, e perché il nostro cammino è fatto sì di slanci e di cadute, e alcune cadute tante volte sono no, ricorrenti. Pensate ai peccati non ricorrenti, di cui a volte ci vergogniamo, e cosa facciamo se andiamo ancora a confessarci? Cerchiamo confessori diversi, no? Per non ritornare sempre allo stesso, e quindi così, no, non ci vergogniamo. No, il Signore non si vergogna di noi, se non è deluso da noi, il Signore semplicemente ci vuol bene. Ed è con noi nello sforzo di riprovare, ricadere, riprovare, no? Quindi ecco, non in quella pazienza che appunto porta pian piano ad assumere un'abitudine alla lotta e alla resistenza. E certamente in questa ceia che spinge all'irrequietezza, alla volontà di cambiare, eccetera, non quello di poter restare, cioè dove si è, portare avanti quello che stai facendo con attenzione e con cura, quello che stai facendo cerca di farlo bene, no? È una cosa importante, quindi una sana applicazione al lavoro, che sa vivere dei tempi di impegno e dei tempi di riposo, perché, per esempio potersi dare per quanto è possibile una regola di vita, per quanto è possibile. Però voi immaginate che di per sé anche i comandamenti parlano, c'è un comandamento che parla di una regola di vita, ricordate qual è? Quello che noi abbiamo imparato al catechismo con ricordati di santificare le feste, ma che in realtà nella Bibbia è molto più bello, molto più ampio, perché è il comandamento dello Shabbat, del sabato, cioè sei giorni tu lavorerai, farai ogni lavoro, un giorno sarà per il Signore tuo Dio, no? E fra l'altro questo comandamento, che per noi cristiani è la domenica, non è soltanto per dire una indicazione di ogni tanto riposati, scusate la banalità, è molto di più, è quello di dire al tuo lavoro non sei il mio Dio. Non sei il mio Dio e io non valgo e non sono in funzione di quello che faccio, che invece è il nostro male, no? Per dire, lei che cosa fa? Beh, io sono primario, non so, adesso non so se c'è quale cosa, sono, no, una professione, magistrato, eccetera, e lei che cosa fa? L'operaio. Noi consideriamo, in base a quello che facciamo. Allora c'è un giorno alla settimana in cui siamo chiamati, dicendo al nostro lavoro stop, per ricordarci che noi valiamo e siamo perché amati gratuitamente da Dio. amati e gratuitamente da Dio. Infatti poi, nella tradizione ebraica soprattutto, il sabato non è soltanto la cessazione del lavoro, ma è anche il poter vivere gratuitamente le relazioni. Normalmente gli ebrei lo passano in famiglia, dove poter vivere delle relazioni gratuite, con degli amici, non legate a un fare, a un produrre, ma semplicemente a un godere della presenza dell'altro. Che bello, no? E noi l'abbiamo ridotto purtroppo ad andare a messa la domenica, per cui poi magari il resto della domenica lo passate davanti al computer, a lavorare, eccetera, eccetera, però siete andati a messa la domenica, no? Come se tutto fosse lì, no. L'Eucaristia celebra, che cosa? La gratuità dell'amore di Dio, che si vive nelle relazioni. Quindi allora l'importanza di questo fissare una misura alla propria attività, alla quale si è invitati a farla con attenzione, con il più possibile. Voi sapete, anche quella è una lotta, no? Perché mentre stiamo facendo una cosa, in mente ce ne viene un'altra, squilla il cellulare, no? E siamo portati via. Allora, anche qui Evagrio dice: si sollecito al lavoro manuale, e ciò se possibile giorno e notte, questo è il monaco, per non essere di peso a nessuno, ma soprattutto per poter dare agli altri, affinché tu possa in tal modo anche vincere il demone dell'accidia e allontanare le altre bramosie del nemico. Il demone dell'accidia infatti si precipita sull'inoperosità e ogni inoperoso è pieno di desideri, e quindi desideri anche insani, così. E allora quindi, ecco, fare tutto nei tempi e nelle misure convenienti, no? Quello che già citavo, appunto, quello che devi fare, fallo bene. E legato a questo, un'altra cosa sarebbe quello di poter coltivare personalmente e insieme con gli altri anche la virtù della speranza. Ricordate, no, in qualche modo la cidia porta, no, a un non senso, a un vuoto, a una disperazione, a una tristezza, no? Allora in qualche modo il cogliere, il coltivarlo personalmente in comunità, quello che noi crediamo come cristiani, cioè che noi viviamo in un già e non ancora. Cioè che questa vita non è ancora piena, perché la morte è stata vinta, ma non del tutto. Cioè nel senso è stata vinta, ma la vittoria non è ancora piena. Noi attendiamo il ritorno del Signore Gesù. Cioè allora in qualche modo c'è anche una pratica che potremmo chiamare, su questo ve lo butto lì, nel senso che poi anche se Sabino se ti stuzzica qualche cosa e puoi dirci, un po' un esercizio della morte, del pensiero della morte. Attenzione, non per intristirsi ancora di più e per deprimersi ancora di più, ma perché nella speranza del Signore risorto noi osiamo provare a guardare la morte nella speranza che è stata vinta. E questo da una parte ci aiuta a dire bene la morte, non sappiamo come, non sappiamo quando, ma noi ci ritroveremo. Questa vita non sarà sconfitta per sempre. E dall'altra parte, questo per aiutarci ad assumere già oggi la vita, che anche se non piena, però viviamo e gustiamo. E poterla non sprecare. Perché vedete, no? Quando poi siamo in questa cidia che diventa noia, svogliatezza, vuoto, mancanza di senso, si perde anche il contatto con la vita, nel senso che si perde che la vita sta passando. Cioè quasi che la vita, sì, vabbè, ci sarà tempo, no? Sì, ci sarà tempo per impegnarsi, per fare le cose, sì, ci sarà tempo. No, questo tempo non è ancora pieno. Pensate anche negli esercizi spirituali di Sant'Ignazio. Sant'Ignazio fa fare un esercizio che può sembrare un po' macabro, ma non lo è, nel senso, fa immaginare di essere sul punto di morte, e facendo immaginare l'esercitante di essere sul punto di morte, invita l'esercitante a riguardare indietro la vita, in particolare il momento presente in cui stiamo vivendo, e dire: come in punto di morte avrei voluto vivere il mio oggi? Per poterlo assumere, a partire dalla consapevolezza che la vita non è infinita. Allora gustala, allora non sprecarla, no? Allora coltivala. E questo credo che può essere anche buono e importante, è collegato anche alla considerazione che purtroppo noi cristiani, ma non soltanto, noi rimuoviamo la morte, cioè nel senso che non ne parliamo proprio. No, qualche generazione fa c'era anche la preghiera per prepararsi alla morte, no? Per la buona morte, no? E oggi sembra che vivremo indefinitivamente, cioè senza, no? No, ma questo è in qualche modo, no, questa memoria per poter da una parte, ripeto, guardarla nella luce della risurrezione del Signore, e quindi chiedere a Lui di poterla guardare con speranza, e dall'altra parte nell'assunzione, a partire di questo, no, della nostra vita concreta. Ecco, allora direi essenzialmente questo. In questa vigilanza certamente anche la, come dire, la, vi ricordate che per i monaci rispetto all'irrequietezza di lasciare la cella c'era l'indicazione dell'abba, del padre spirituale, che gli dicevano: tu rimani in cella, cioè come dire, imparare pian piano anche ad accogliere, a coltivare come spazio di approfondimento di vita anche gli spazi di solitudine che ciascuno di noi porta con sé. E questo senza fuggire, no? Nel senso che molte volte, ecco, il continuare, in questo senso anche il cellulare, se il monaco prima doveva uscire dalla cella e andare, no? Oggi ci sono quelli che chiamano continuamente al telefono, no? Cioè che non riuscendo a stare da soli chiamano, no? Uno dopo l'altro. Allora c'è uno spazio di solitudine da coltivare, come luogo di ascolto di se stessi, del coltivare il proprio senso. C'è una bella cosa che ho trovato di Rilke, non sapevo la frase ma non sapevo che l'aveva detta lui. Rilke in una lettera a una sua amica dice che i matrimoni che resistono di più, non so se è vero, cioè, però lo dice Rilke, sono quelli in cui si impara a custodire la solitudine dell'altro. Questo credo che sia vero nei matrimoni, sia vero nelle amicizie anche, no? Che c'è uno spazio di solitudine dell'altro che è solo di Dio, tu non puoi entrare. E sei chiamato a custodire, come luogo, no, di elaborazione di speranza, di senso, di approfondimento, eccetera, no? E dall'altra parte anche la relazione, l'accompagnamento spirituale, eccetera, può essere delle vere amicizie, possono essere anche delle relazioni, no, che aiutano in questa lotta per un senso, per una bellezza, per un gusto della vita, no? Da gustare e condividere. Ecco, io mi fermerei qui, sono 20 minuti.
Bene, allora adesso possiamo cominciare questo confronto. Prima padre Franco diceva che tutte le domande sono benvenute e questo non lo contraddiciamo. Ovviamente che siano delle domande pertinenti, soprattutto brevi, in modo che così possiamo farne di più, insomma, come fate di solito, non da di più, ma facendo attenzione a che siano pertinenti e sintetiche. Magari ne facciamo un po' e poi lui risponderà a gruppi.
Così non c'è una penna in più? C'erano.
Lì in fondo chi è? Salvatore.
Per gli altri incontri abbiamo visto come l'argomento viene anche visto da un punto di vista positivo, quindi vizio, visto anche una chiave, non solo appunto bassa. Nel caso delle persone, a me viene in mente le quantità, ossia la forza di interpretabilità rispetto a ciò che si accade all'interno da noi. Cioè io forse della mia fede non mi faccio condizionare da ciò che di brutto a livello di casta. E questa è un'interpretazione, qual è il tuo punto di vista rispetto a questa?
Tu dici equanimità?
Equanimità.
Donato?
Se mi è consentito, più che una domanda, io vorrei dare riflessioni a casa. Ho l'impressione che noi liberali, come mondo cattolico, abbiamo sottovalutato l'esigia perversa della dimenticanza della Cina, no? Che abbiamo parlato adesso, ho cominciato a scoprire di qualche cosa. Quella ha un valore soporifero nelle cose. Per quanto riguarda la dimensione mia, io posso dire che la penso quell'invito a considerarmi come se fosse la Sicilia l'ultimo giorno, no? È un po' come avevo letto una sacrestia al cielo della tua messa come se fosse la prima e l'ultima, no? Sì. È così dire questo. E allora poi non mi posso lasciare andare a dire che mi devo passare per altre fonti, devo salvare, no? Posso dirlo la pietà. E questo sarebbe un peccato grave, perché in effetti io devo andare a riprendere, per esempio, un lavoro che ho lasciato da 3 mesi con il computer, e per chi critica e per noi se non vado a riprendere, dove fare lo sforzo, diciamo, questa costante di poter mantenere fede degli impegni. Ma accanto a quella che è la dimensione privata, sì, c'è una dimensione politica, un po' più grande, falsificata nel
gattopartismo.
Gattopartismo, che viene da, perché indubbiamente qualcuno, forse capirà da tutti, perché ho letto una recensione, per condannare per esempio quando tutto cambia, perché niente cambia e naturalmente restano negati alcuni diritti, perché c'è una parte di popolazione, una parte di mondo di umanità che vuole conservare dei privilegi. E c'è questa situazione, cioè mantenere, ignorare, non intervenire, mentre anche se c'è discussione che è necessario intervenire in quel senso, e si fa finta di poter votare perché nulla cambia se avessero certi privilegi, anche questo. Quindi accollandoci naturalmente la responsabilità che abbiamo dimenticato noi ci impegni, c'è la responsabilità di un mondo cattolico sensibile, per esempio alla lotta alla Cile, di indicare nella società questo grosso peccato di accidenti che viene commesso nel mondo di oggi, perché una porzione della paesa abbiano con 80% della ricchezza, mentre la maggioranza della situazione mondiale attualmente è non è parte di una rivoluzione tanto.
Altre questioni?
Sì, io volevo proprio proporre il rapporto tra uccide e cambiamento, no? Anche oggi c'è un po' di esercizio, no? Di un passaggio di esercizio, quindi non cambiare quando si ottiene una situazione di cambiamento, cioè non fare, no? Però da un'altra parte il cambiamento, diciamo, è anche l'esigenza della vita cristiana, no? capire un po' meglio la
Volevo sapere se secondo te si può trovare una linea di demarcazione tra la depressione e la lascivia, se una è conseguenza dell'altra o viceversa, perché una è incolpevole, l'altra può essere un fatto morale. Ci capisco che è difficilissimo troppo, sarebbe interessante.
Quanto può uccidere l'acide in un mancato rapporto con Dio?
Allora cominciamo con questo.
La parola di Dio, per esempio, è una forma di acide.
Sì.
Una patologia. Sì, forse è meglio cominciare a rispondere.
Sì. No? Allora, grazie di queste indicazioni, domande. Certamente anch'io credo che no, quelli che chiamiamo vizi parlino in qualche modo dell'umano, no? E anche se in termini negativi possono dire qualcosa anche in termini di una mancanza positiva che spinge a una equanimità. Non riesco a capire anche Sant'Ignazio parla di indifferenza ignaziana, no? Indifferenza che non vuol dire non mi interessa, no? Ma vuol dire libertà, cioè libertà dove allora le cose che anche mi piacciono, mi stanno a cuore, non sono l'ultimo criterio di scelta delle mie azioni, dove l'ultimo criterio dovrebbe essere l'amore di Dio, no? E la... certamente. Io penso che forse anche ci dice qualcosa di un'attesa. Io parlavo adesso di un'attesa, no? Ecco, in questo senso di una speranza, cioè di una non pienezza. Questo vuoto che si può creare nel cuore dell'uomo per tante cose che vedevamo, ci parla anche di un vuoto che rimane incolmato. Cioè, io credo che siamo, cioè, non so se siete d'accordo tutti con me su questa cosa, che quando si parla di poter essere felici pienamente, io credo che la felicità di questo piena non è di questo mondo, ma non intesa semplicemente del mondo futuro, ma proprio rispetto anche a quello che si diceva, cioè che io non posso essere felice se c'è un mio fratello, che intanto che ce ne sarà uno solo, non posso essere felice pienamente. No. Quindi allora questo vuoto parla di qualcosa che chiede di essere riempito, no? Le ultime parole dell'Apocalisse, la nostra Bibbia si chiude con l'invocazione vieni Signore Gesù, le ultime parole della scrittura sono vieni Signore Gesù, e un Signore che risponde sì, sto venendo, vengo presto. Allora sicuramente, no, questo, e certamente io non ho preso questa, la dimensione sociale, c'è cioè una dimensione sociale della cidia, sì, strutturale, certamente, no? E che ha tante implicazioni a livello, no, politico, a livello di giustizia sociale, di, certamente, no? Di disinteresse, no? Cioè di una parte del mondo ricca e disinteressata, no? Cioè rispetto al, appunto, al fratello, chiusa su se stesso, in qualche modo credo che ogni vizio in quanto morte ci chiude all'altro. Ci chiude a non vedere l'altro, in fondo guardare solo noi stessi e noi, il nostro bisogno che diventa il tutto, noi diventiamo il centro di tutto, no? E quindi sì, sarebbe, sono d'accordo, e sarebbe tutto un argomento da prendere, da... E, credo che certamente la... cioè, rispetto alla, come dire, alla spinta al cambiamento, un cuore vigilante si domanda perché, che cosa mi spinge a cambiare. E allora il fatto è che quando stiamo male, noi pensiamo che qualunque altro posto è migliore di quello di dove sto. E allora la spinta al cambiamento è molto, e quindi è da accogliere con molta più attenzione, no? E sicuramente, ecco, anche negli esercizi spirituali, scusate, io parlo di quello che conosco, no? Del capo della mia ditta, cioè le scelte si fanno in tempo di pace. Le scelte si fanno in un tempo di pace perché si sceglie sul desiderio, no? Il desiderio che spinge, è proprio una nascita, quindi non legati all'angoscia, no? Dove allora uno sta male e opera delle, no? C'erano delle belle riflessioni di Roberto Mancini, no? Cioè, ricordo di aver ascoltato, che erano legate proprio al fatto della scelta, no? Che è mossa dall'angoscia della morte. E che quindi tu tagli, ma per uscire dalla morte, ed è molto rischioso, perché magari non era il caso di cambiare. Allora invece il desiderio che apre e che si coglie, no, nella luce, in tempi sicuramente di più pace. Sì, io credo che dobbiamo esserne consci, cioè sul fatto della depressione e della cilia, che c'è una commissione e allo stesso tempo bisogna stare attenti a discernere. Però questo fatto di essere consci ci invita al discernimento, all'attenzione e quindi poi a un discernimento che la persona fa e che chi accompagna anche deve fare, per poter magari cogliere alcune cose che sembrano un po' più strutturali e che magari vanno affrontate con un aiuto terapeutico, psicologico e forse farmacologico, adesso dico così, e invece quello che deve essere assunto in una ascesi, altro termine importante, no? Ogni opera d'arte nasce con un travaglio. Nel mio piccolo, anche facendo appunto icone, è bello, uno dice che bello che fai l'icone, sì, però vi assicuro, in tanti momenti è una grande fatica, perché i materiali non ti rispondono, perché la tua mano non ti risponde, perché non ci sei con la testa, per tante cose, eppure devi fare, no? E devi, questo ogni arte, e l'arte delle arti qual è? L'arte della vita. L'arte delle arti è l'arte della vita, a cui tutti noi siamo chiamati, ed è la più impegnativa. E allora il discernimento, un cuore vigile, un cuore attento, un cuore che tenga presente le cose, no? E che cerca di cogliere e aiuta, no, l'altro anche a cogliere. Però non saprei dirti di più riguardo a proprio questa. E certo, la cilia spegne il rapporto con Dio. E perché poi ogni rapporto, come sappiamo, è qualcosa che va coltivato, no? Magari abbiamo degli amici con cui siamo tanto amici, ma che poi pian piano non sentiamo più e la relazione muore. Così è anche il rapporto con Dio. Il rapporto con Dio, e direi anche per chi non crede, una ricerca di senso alla sua vita, che è importante coltivare, è importante ricercare. La cilia, in quanto cilia, penso, in quanto chiusura su di sé, chiude ogni relazione, allontana da ogni relazione, perché anche chi poi dopo va in giro a chiacchierare con tutti, nelle chiacchiere non ci si ascolta, no? C'è tanti amici perché al caffè mangiamo, beviamo, eccetera, cioè chiacchieriamo, ma che amicizia? Amicizia può essere, ma può anche, punto interrogativo. E allora anche certamente spegne la relazione con Dio.
Prego, diciamo ancora.
Sempre quanto la differenza tra depressione e la cilia. C'è una cosa che si sempre parla, di divulgare, di visione, di tutti i giornali, della cilia se ne parla in un ambito molto più intenso. Non è questa che questo un modo
piccolo chiarimento. Ha parlato Marfatto all'inizio proprio di spiritualità cristiana. Ritiene che questo aggettivo debba coniugarsi con spiritualità? L'ha specificato, no? Spiritualità cristiana. Cioè, ci sono nel cristianesimo? C'è questo aspetto dell'uomo, no? Che deve essere. Non lo so, sia un po' colpita, spiritualità. È venuta fuori spontanea. Così, un piccolo. Cioè, non è l'uomo la spiritualità, e in che termini si pone se non nel cristianesimo? Perché poi da questo deriva anche questo nostro questo vizio, no? Abbiamo l'indicatore. Perché a volte la religione non ha fatto altro che appunto soffocare anche le scelte, il discernimento, indicando sempre come doveri. Invece quello poteva essere un senso della vita che non fosse palato dall'altro, ma che nascesse, non lo so, è un pensiero così che vedi, e quindi non volevo dire, è così come si
dice. Grazie.
Hai parlato del iperattivismo come forma di acciglia. Quando adesso, no? Questo iperattivismo non è acciglia, ma il saper fare, voler fare, mettersi a disposizione di come demarcare. Nel momento in cui lo faccio e riesco ad avere una relazione con gli altri, una relazione vera, non una relazione di caffè, non posso non parlare di acciglia.
Allora, per quanto riguarda la prima cosa, di parlarne di più, mi ha colpito 2 anni fa, più o meno, ero con degli animatori di Azione Cattolica nel Lazio, nella zona del Lazio, e ho fatto un incontro nel momento così del caffè, un'animatrice di un paesino vicino Viterbo mi viene e dice: guarda, volevo raccontarti un attimo che cosa mi è accaduto e te lo volevo dire. E allora ha seguito un gruppetto di ragazzi per diversi anni, prendendoli quando avevano 13 anni, accompagnandoli. Questo gruppetto di ragazzi, Azione Cattolica, eccetera, quando sono arrivati a 18 anni, 19 anni, lì vicino c'è un monastero buddista, si sono fatti tutti buddisti, no? E anche lei li ha incontrati poi nel paese e gli ha detto: ma scusate, cioè, se avevo fatto tutto questo cammino, perché siete andati dai buddisti? E loro seri gli hanno detto: ma perché loro ci hanno fatto scoprire la vita interiore. Ho detto: guarda, questa cosa è proprio emblematica. Cioè, perché questa cosa significherebbe: chiudiamo, adesso dico così, le nostre parrocchie, cioè per un po' di tempo, perché significa che tutto quello che facciamo, e che fa tantissime cose, non serve a fare l'essenziale. No? Allora, noi facciamo tante cose importanti, ma non l'essenziale. È la solita vignetta di Mafalda, che camminando per Buenos Aires c'è una botola aperta, no? E allora si avvicina e agli operai che stavano sotto dice: state lavorando per cercare di risolvere le radici, i problemi del mondo? Allora esce un operaio, la guarda un po' stralunata, dice: no, veramente si è rotta la conduttura del gas. E lei se ne va dicendo: ecco, no? L'urgente viene sempre prima dell'importante, no? E allora si va di urgenza in urgenza, no? E non si fa l'importante. Allora c'è un'impostazione strutturale delle nostre comunità cristiane suicida. Perché, per esempio, a partire dai preti, che devono far tutto, a cui viene richiesto anche di far tutto, no? C'è un amico che pure è una persona in gamba, eccetera, la veglia natalizia pasquale. Allora si era tutto quanto, è arrivato super stanco, perché poi no, preparare i canti, preparare la liturgia, preparare tutto. Eravamo in una sala di teatro, c'erano più di 800 persone, lo so perché le sedie erano 800 e c'era tanta gente in piedi, c'erano tutti seduti. Beh, al momento della predica lui non si era preparato, perché no, non ce l'aveva fatta, e ha così messo quattro parole, e dentro di me dicevo: che occasione sprecata, no? Allora, in questo mi sembra, no? Cioè noi, nelle nostre comunità cristiane, corrono il rischio veramente di girare su tante cose di urgenza, su tante, ma non andare in profondità. Per cui chi ha più coraggio se ne va. Chi ha più coraggio va a cercare, tante volte, no? Allora, ecco, credo che la presenza, quindi i nostri amici monaci, questa esperienza, queste cose, dice un luogo, ce ne sono ancora qualcun altro, dove come cristiani stiamo cercando di, no, di ritrovare, di riappropriarci di tutto un patrimonio importantissimo, che parla a noi cristiani, che parla a ogni uomo, e che poi vogliamo offrire anche a tutti gli uomini, no? In condivisione, per una vita più vera, più autentica, più profonda, più spirituale, più viva, che ha a che fare con ogni uomo, quindi spirituale, che per noi cristiani ha a che fare in quella vita che poi assume, si è rivelata nel volto di Gesù, per cui cristiani, ecco, direi, no? E questa cosa qui. E ecco, la cosa, come distinguerla, beh, già dicevo qualcosa, no? Cioè del fatto che una vera carità cristiana rende più amorevoli e amabili, e una iperattività rende sempre più intolleranti e amari. Cioè, per cui a volte, come dire, anche questi cristiani iperattivi, basta guardarli in faccia, cioè nel senso che comunicano non pace, no? Ma tensione, agitazione, che tentano di dare agli altri, no? E perché così bisogna, perché la vita cristiana è, cioè, e che non sanno gustare niente, non sanno gustare niente. L'amore di Dio è per noi e per gli altri, ma anche per noi. Anzi, quello che siamo chiamati a gustare e a condividerlo. Quindi allora questo, no, una pratica di attenzione all'impegno e al, ecco, al poter, no, cogliere il riposo, dicevo il sabato, eccetera, eccetera, no? Lo stesso Signore Gesù, no, che appunto spariva ogni tanto. E ricordate che nel Vangelo di Marco la prima tentazione che Gesù si sente rivolgere viene dalla bocca di Pietro, perché dopo che la sera aveva guarito molti, lui se n'era andato a pregare, e Pietro gli va a dire: ma che serve a pregare? Ma che sta a pregare? No? Tutti ti cercano, cioè, con tutto quello che c'è bisogno da fare, no? Tu te ne metti a pregare? Noi dobbiamo insegnargli questo Gesù, che veramente, no? Allora credo che qualcosa del genere può aiutarci a discernere.
Abbiamo ancora tempo per un giro di domande.
Di orare in vari pronunciati.
che rende benissimo l'idea che l'esperienza non ci vede realizzata, perché ne avessimo tanto davanti, ma comunque pensare come fare
sì.
È bellissima perché sì. Si è convinta però che ricapita le pietre della scena. La vita
breve di nozze. C'è anche un insegnamento di Marcel Meskin, no? Che c'è su un libro di Bose, che dice che appunto chi vuole offrire a Dio il proprio futuro offre un capitale fittizio, cioè che non ha, no? Perché toccate ferro, ce n'è, un po' di ferro in giro, ma che noi fino a stasera camperemo, non lo sappiamo. Uno dice, ma questo stai pensando, sì, perché no? No? Allora, questo per dire, allora, cos'hai in mano? Hai il presente e come vuoi viverlo? No?
Penso che essere abituati all'idea della morte e anche frutto del tuo vissuto personale, no? Ora, mi permetto di entrare con il privato. Io avevo 14 anni quando ho scoperto che avevo diabete. Io da restare 14 anni con questo discorso che comunque la forma, la preferita, quello che ti dà, guarda che non sai come dico io, ti viene come per dicendo, oppure che le fa funzionare, mi cucina, muovi. Io sono cresciuta con l'idea di poter morire in qualsiasi momento. Quindi questo è stato un po' valorizzare che abbiamo una malattia, cioè trovare positivo anche una malattia che sconvolge l'adolescente e quindi sconvolgerà anche la vita che va a cercare. Quindi spesso però è tutto, non è sempre facile pensare alla morte quando stai bene. Ci comincia a pensare quando il terreno comincia almeno che non è un'anima superiore a questo punto, ci prende anche il cammino, quindi anche il tempo fuori dei nostri percorsi personali, dal principio quotidiano, da quello che la vita ci può fare.
Sì, certamente. Il discorso, credo, di una pastorale di chiesa, di un'impostazione di chiesa, no? Che da una parte, a volte, forse nel passato, ha parlato tanto di morte e di un mondo futuro per non farci vivere il mondo presente, no? Dicendo, ecco, in questa valle di lacrime, no? Cioè, si diceva, nonostante che continuiamo a pregare così, nessuno la vuole lasciare tanto facilmente, no? La valle di là. E allora da una parte giustamente oggi una assunzione, no? Però col rischio di viverlo l'oggi senza prospettiva, cioè prospettiva intanto reale della morte, ma nella prospettiva della speranza, no? Del Signore Gesù. Allora come poter stare coi piedi per terra, vivere questa terra, allo stesso tempo sentendo che non è piena, ma non è piena semplicemente perché l'80% delle persone, no? Non è piena perché semplicemente la nostra vita la sperimentiamo ferita. Quando a me piace dire, e poi subito spiego, piace dire, noi cristiani dovremmo desiderare la fine del mondo. Che detto così uno dice, padre, ci faccia fare ancora Natale, no? E poi, perché noi fine del mondo, cioè facciamo gli scongiuri, no? Fine del mondo, sconvolgimenti, cioè. Ma se fossimo un po' più biblici, fine del mondo è quando ogni lacrima sarà asciugata, quando la morte non ci sarà più, no? Allora come... Se in questa prospettiva e rispetto alle sofferenze, alla morte, che per esempio no, nel tuo lavoro, per esempio incontri, non dire Signore vieni presto, no? Però ecco, quello che, certo, ma quello che sto dicendo adesso parlo a livello di pastorale, no? Di impostazione di proposta ecclesiale che parli di questi temi, no? A partire da una responsabilizzazione della nostra vita, no? In questa speranza.
C'è la chiave di lettura, secondo me, che qui condividere, diciamo, con il territorio, come dire, la notte ti porta anche ad avere paura, no? Del tutto per vedere il proprio presente e il tuo peccato. Allora là il insegno oggi che ti dà la possibilità di guardare la possibilità sulle nostre. Io oggi faccio tutto quello che il mio potere fare, cioè tutto quello che la possibilità di fare dato 100% di me, sempre di gioco, no? Sia come impegno di vita, sia come cura di me stesso, no? Perché una malattia cronica si pone di fronte sempre alla paura dei domani. Però tu dimentichi di non mi sentire, io per me faccio tutto quello che posso fare, potete di fronte che con tutto quello che sarà domani sarà nel mani di Dio. E questo ti dà una serenità infinita e ti permette di poter essere sereno nel gioco, no? Così dice che fa un tempo. In una maniera o nell'altra penso che tutti abbiamo una serenità.
Sì.
Io mi ripeto che è stato sbagliato il concetto che noi abbiamo sempre avuto di essere confronti della morte, è una qualcosa di assolutamente anonimità, è qualcosa di così assolutamente perenica, è assolutamente inevitabile, però secondo me è quel limite che rende quella vita così unica, altrimenti non avrebbe senso il fatto di dire di sfruttare tutte le occasioni, di non perdere tempo e di esserci sempre lì in quel momento e in quel momento. Quindi non è tanto un timore ma quanto un rispetto della vita, perché c'è quest'altra cosa che fa parte della vita, la morte fa solamente parte della vita. E non penso che debba essere vissuta con un timore reverenziale, ma con un rispetto delle occasioni che c'è in quel momento, perché arriverà per tutti, sia oggi, sia domani, sia tra 30, 40, 50 anni, si accoglierà bene, si è vissuto in pieno. Allora, secondo me, quando una persona che si è consapevolezza, si vive anche in maniera più, non dico più fidanzata, però più cosciente.
Sì, ecco, perché la Bibbia parla di morte non soltanto come limite naturale di una vita, ma parla di tutta quella morte che anche da vivi ti ammazza, per cui la malattia è morte, la violenza è morte, l'ingiustizia è morte, tutto ciò che da vivo ti fa morire. Allora in questo senso, no, c'è una qualcosa che, con cui lottare, con cui respingere, con cui sconfiggere. Non lo facciamo noi, noi crediamo che il Signore ha vinto la morte e in Lui non possiamo affrontarla, no? Per questa morte che uccide la vita. Ecco, allora, come dire, perché allora l'assunzione anche del presente non è solo in termini di cogli ogni cosa che c'è, ma in termini anche etici, cioè coltivala nel bene e nella bellezza, con l'altro, perché se no potrebbe essere, come dire, no, cioè vuole dire carpe diem, dato che stiamo a morire, goditela, no, cioè prendi tutto, non lasciare, esatto, no, coltivare la vita è nel vero senso della vita, in una vita che si apre all'altro, in una vita che apre relazioni nel bene, nella bellezza, nella verità, e quindi, sì, credo è l'uno e l'altro, quindi.
Hai a un certo punto sottolineato l'importanza di coltivare insieme agli altri la cultura della speranza. Perché magari qualche parola in più, perché penso sia una cosa importante, però a volte non è sempre facile, cioè nel senso che tendiamo sempre a dire quello che è passato per dire del presente. Però si ricava un po' di effettivismo nella cosa che non dovremmo fare, mi piace.
Ce n'è ancora qualcuno, la mettiamo insieme.
Poi...
Aspetta, scusa, c'era una mano?
No.
Nicola?
No. Ah.
lavorando di istruzione.
Nicola? No, premesso che non è abbastanza semplice parlare di morte quando questa non ci tocca di persone. Questa morte non è una condizione di un malato terminale o di un condannato a morte, per vedere che cosa ne penso, sarebbe molto interessante. Allora, quello che è venuto fuori, mi sembra che per vivere meglio bisognerebbe imparare a morire. Però io sento e vedo tanti maestri di vita, però pochi maestri di morte. Quali sono e dove sono? Probabilmente per al di là.
Ma allora, queste sono questioni grosse, solo come battuta. Sulla speranza no, sarebbe, voi ne avete anche fatto degli incontri, no, eccetera. E a me mentre parlavi due cose mi tornavano. Cioè, intanto questo tante volte nei profeti che hanno parole durissime di rivelazione del male che il popolo di Israele non vuole vedere, eccetera, eccetera, e di indicazioni di cammini di morte, e poi senza che c'è un motivo, cioè un cambiamento nel popolo, ma c'è una parola di speranza che parte da Dio. Cioè così in Osea o in altri, no? Cioè a un certo punto si cambia totalmente registro, ma perché Dio, no? È Dio della vita. E certi cammini degli uomini portano alla morte. E non basta, cioè in certe situazioni uno non riesce a dire dai coraggio, le cose andranno meglio. Perché, no? A me alcune volte che ho incontrato con dei gruppi di pellegrini pizza palla, no? Allora lui qualche volta, perché gli chiedevano, ma qui c'è speranza? E lui diceva,
il custode di Terra Santa.
Sì, scusate, non l'ho detto, il padre Pier Battista pizza palla, che no, è parente lontano, del portiere. E allora lui diceva proprio questo, lui diceva, chi gli diceva, ma c'è speranza? Lui diceva, pensando così la situazione, non c'è nessuna speranza, no? Situazione dove nelle scuole ebraiche i bambini crescono con gente che gli dice che i palestinesi che loro non incontrano, che stanno al via del muro, sono tutti terroristi che ce l'hanno contro di noi, e i bambini palestinesi crescono nelle scuole sentendo che gli ebrei sono solo i nostri invasori, eccetera, eccetera, non c'è speranza. E lui però dice, io comunque, la mia speranza è Cristo. E allora non lo so, a me sembra che in certe si può, non, con questo assolutamente non esaurisco, no? Però come in qualche modo per noi cristiani cioè il nocciolo alla fine è la speranza, e lui che ha vinto la morte, e allora in qualche modo noi, no, c'è quell'altro testo sempre bello di Sherman quel ortodosso tedesco che un po' l'ho detto,
Cimena,
che dice appunto che gli orientali soprattutto si salutano la domenica di Pasqua dicendo Cristo è risorto, Cristo è veramente risorto, no? Allora dico, come noi possiamo salutarci così in un mondo, Cristo ha vinto la morte, in un mondo dove quello che sta accadendo in Siria, quello che accade, dice, ma com'è questo? E lui dice, noi non abbiamo prove, no? Cosa abbiamo? Abbiamo un po' come i soldati che furono mandati a prendere Gesù nel Vangelo di Giovanni, che tornano e i sommi sacerdoti dicono, ma perché non l'avete preso? E loro dicono, noi non abbiamo mai sentito nessuno parlare così. Cioè, allora, come dire, una parola di speranza che lui solo può darci, che ci tocca il cuore e che anche nella morte ci sussurra, che non è l'ultima parola, che lui l'ha vinta. Ci sembra poco? Secondo me questo è. Ognuno si regoli di conseguenza. Ecco, e poi, no, io credo che è vero che da una parte chi sta nella morte ne parla dal suo punto di vista, che ciascuno di noi proverà solo se sta lì, però dall'altra parte io credo che noi possiamo parlare della morte per prepararci, no? In qualche modo. Poi io spero che quando starò ci sarà qualche mio fratello che magari anche con la sola sua presenza mi ricordi delle cose che io in quel momento, che magari ho pure detto ma che farò fatica a credere, no? Che però ci sia qualche fratello che mi sostenga, no? E allora se imparare a morire significa imparare ad amare, cioè a lasciare spazio, allora sì, credo che c'è un, no? Una pratica dove nell'amore, no? Però che una morte per la vita, è un assumere la morte per la vita, no? Un passaggio nell'attraversarla, no? Cioè dove non negarla, perché poi solo un illuso la nega, no? Ma dove noi nel Signore Gesù possiamo sperare, come dice il Salmo, no? Di attraversare la valle oscura con Lui. Ecco.
Bene, allora credo che possiamo fermarci qui. Ringraziamo
davvero Padre Franco per quello che ci ha detto, per la sua presenza e per la sua davvero parola che avete potuto gustare. E davvero grazie Franco di questo cammino che ci hai fatto fare oggi in uno dei visti che appunto forse tra i più oscuri, tra i più insidiosi, ma anche tra i più presenti, perché alla fine del primo incontro stamattina sentivo molti che dicevano ma ce l'abbiamo anche noi e non lo sapevamo. Ecco, quindi davvero qualcosa che tocca la realtà di tutti i giorni, la nostra realtà. Quindi davvero grazie.
Grazie a voi.
E il prossimo incontro dunque sarà dedicato ad un altro pensiero, il pensiero della vanagloria. E come sottotitolo abbiamo dato il peso dell'irreale, perché vedremo che è il peso del niente, ma il niente pesa a volte più delle cose che hanno un peso. E questo sarà il 15 di novembre e sarà tenuto dal nostro fratello Raffaele. E poi ci avvieremo alla conclusione con il ritiro di avvento in cui concluderemo questo percorso. Allora, buon ritorno a casa.
Grazie a tutti voi.
E alla prossima.